Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Per i filosofi greci la storia è ciclica. Tutto si ripete e ritorna identico, in forma circolare. L'unica prospettiva storica che concepisce un graduale disvelamento del divino è quella giudaico-cristiana. Il cristianesimo ha una concezione lineare della storia, che ha avuto un inizio nella creazione e avrà una conclusione con la fine del mondo, la parusia o ritorno di Cristo e il giudizio universale. Tutta la storia delle religioni e delle filosofie può essere sintetizzata nell'immane tentativo dell'uomo di trovare Dio. Nell'Antico Testamento, invece, si racconta della graduale rivelazione di Dio o Yahweh al popolo ebraico. Dio ha rivelato all'uomo il bene. Il patto di alleanza stipulato da Dio con Abramo nella promessa che la sua dinastia sarà numerosa come la moltitudine delle stelle del cielo e che quel popolo avrà in premio la terra promessa, sarà rinnovato nei secoli con il popolo ebraico, nonostante tutti i tradimenti e i cedimenti ai culti idolatrici. Con Mosè, il popolo ebraico, liberato dalla schiavitù dell'Egitto, riceve i 10 comandamenti, la legge, che sono l'emblema del sigillo di Dio nel cuore dell'uomo. I comandamenti non sono delle regole esterne all'uomo, ma la modalità con cui Dio ci ha creato. Sono il sigillo del bene, dell'amore, del vero che Dio ha posto in noi. La storia d'amore di Dio con Israele, ha scritto Benedetto XVI in Deus Caritas Est, consiste in profondità nel fatto che egli dona la Torah, apre cioè gli occhi a Israele sulla vera natura dell'uomo e gli indica la strada del vero umanesimo. L'uomo, vivendo nella fedeltà all'unico vero Dio, sperimenta se stesso come colui che è amato da Dio e scopre la gioia nella verità, nella giustizia. Anche quando Israele rompe l'alleanza, Dio rimane fedele e non abbandona il suo popolo. Anzi, suscita dei profeti che parlino in suo nome per richiamare il popolo all'alleanza fino all'arrivo di Giovanni Battista, il precursore del Messia. Con l'avvento di Cristo, che manifesterà del tutto il vero volto di Yahweh, la rivelazione si estende a tutto il mondo, anche ai pagani. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è più maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Dopo l'incarnazione, l'uomo conosce il vero volto del Padre, che è carità, amore, misericordia. Dice infatti Gesù: chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Gesù stesso ci invita a seguirlo sulla strada dell'amore, non in una imitazione esteriore, ma nella nostra profonda interiorità. Così, mediante la fede, Cristo abita nel cuore del credente. E così il discepolo è assimilato al suo Signore e a Lui configurato. Questo è frutto della grazia, della presenza operante dello Spirito Santo in noi. Ha scritto Giovanni Paolo II in Veritatis Splendor. Non è semplicemente una somiglianza, ma un cambiamento ontologico nella profondità dell'essere, quello che avviene in noi. Infatti, continua Giovanni Paolo II, inserito in Cristo, il cristiano diventa membro del suo corpo, che è la Chiesa. Sotto l'impulso dello Spirito, il battesimo configura radicalmente il fedele a Cristo nel mistero pasquale della morte e risurrezione. Lo riveste di Cristo. Rallegriamoci e ringraziamo, esclama Sant'Agostino rivolgendosi ai battezzati. Siamo diventati non solo cristiani, ma Cristo. Stupite e gioite, Cristo siamo diventati. Sono davvero parole che ci farebbero rabbrividire e nel contempo giubilare in letizia, se solo provassimo a pronunciarle con un briciolo di consapevolezza. In Cristo è davvero avvenuta la redenzione dell'uomo, così come spiega l'Evangelista Giovanni quando apre il suo Vangelo con una sintesi profondissima della storia dell'umanità e della storia della salvezza. In principio era il Verbo. Il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo, mandato da Dio, e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva render testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio, sono stati generati. Nella tradizione giudaico-cristiana, Dio ha creato il mondo. Perciò ogni cosa creata è buona, come recita la Bibbia. Dio stesso ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Ciò significa che l'uomo porta impresso in sé il desiderio di Dio che alberga nel cuore e che si esprime con una brama di felicità, di amore, di bene, di verità infinite. Questo desiderio e questo ardore possono trovare soddisfazione solo nell'incontro con Dio, come scrive Sant'Agostino nelle Confessioni, rivolgendosi al Signore. Ci hai fatti per te, e senza requie il cuor nostro, finché non abbia requie in te. Chiaramente la dignità dell'uomo è nobilitata proprio dal fatto che è stato creato da Dio a sua immagine e somiglianza. Da quando Dio si è fatto carne ed è diventato uomo nel Figlio Gesù, non c'è più aspetto della vita, non c'è sofferenza, non c'è capello del capo, che vadano perduti o che non abbiano senso. Se i greci arrivarono a credere nell'immortalità dell'anima, non riuscirono a concepire la risurrezione dei corpi. Per il cristianesimo non solo l'anima è immortale, ma si ricongiungerà con il corpo dopo il giudizio universale. Questa affermazione sarà scandalosa per la cultura e la filosofia greche, che concepivano il corpo in maniera negativa come carcere dell'anima. Solo il cristianesimo consacra questa valorizzazione dell'uomo come unità di anima e corpo, sia nel tempo qui sulla terra, sia per l'eternità, quando finirà il tempo. È bene ricordare che se da un lato nella tradizione giudaica e in quella cristiana è ribadita la superiorità dell'uomo sulle altre creature, dall'altro però è sempre affermato il rispetto per tutto il creato. La materia e il creato non sono infatti trattati come insignificanti, perché portano impresso il sigillo di Dio, che il creatore vi ha collocato un po' ovunque, e così sono segno di Dio. Nel contempo, la materia, la natura, la realtà sono ben distinti da Dio. Non c'è il rischio di confondere la materia e la natura con la divinità, come avveniva spesso nelle culture e nelle civiltà pre-cristiane e come del resto accade spesso nelle culture neopagane contemporanee. Così l'avvento di Cristo porta ad una valorizzazione del creato e della persona fino a prima sconosciuti, senza confinare nel rischio dell'idolatria, della divinizzazione della natura o dell'uomo. L'uomo è nel contempo percepito come superiore alla natura. Un solo uomo vale più dell'intero universo. Per questo nessun uomo deve essere perduto. Questa consapevolezza del valore della persona era sconosciuta alla cultura e alla filosofia greche, che consideravano invece il cosmo e gli astri del cielo ben più divini e superiori rispetto all'uomo.
Rosario Tronnolone ha proposto Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Fighera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.